Basta.
È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi. Hey!
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Batussi, facciamo studiare i Batussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani, e questa stufa che c'è tempo basta appena per me, perciò smettetela di protestare, e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani.
Hey! Tutti in classe! Tutti proprio, tutti alle 20:33 qui a Radio Popolare con
Lara Pipitone.
Ecco, buonasera. l'ha detto lei. Applausi, applausi a Lara Pipitone. Alla regia abbiamo come sempre l'immenso, infinito Filippo Farati, ormai applausi, grandi applausi chiaramente Filippo Farati
e Alex Corlazzoli
che dice un po' di minchiate qui e là, ma dietro, se dico minchiate, dietro c'è lo zio Daniele che fa il suggeritore chiaramente delle minchiate, chiaramente
è tornato con noi
il nostro grande suggeritore, la regia. Questa è una redazione in realtà, noi abbiamo una vera e propria redazione in realtà, nessuno ci può credere, ma dietro tutti in classe c'è una redazione. Proprio poco fa stavamo decidendo la puntata prossima, eccetera, con un grande consulto redazionale, parlavamo del tema di stasera, andando a ripescare negli anni 50, perché siamo generazioni diverse in questa redazione, tra l'altro, no?
Vero? Molto interessante.
1900, partiamo dal 2004, il più giovane.
Come la mia bambina.
Come la tua bambina, che si chiama?
Camilla,
che salutiamo Camilla stasera la salutiamo Camilla. E l'altra come si chiama?
Bianca,
che bei nomi hai scelto, belli i nomi delle tue figlie, non li sapevo. Bianca e Camilla, ciao! E poi abbiamo invece 1900, lui è il più giovane 2004, 1975.
70.
Io, tu sei un 70 e il nostro zio è del 50... 7, lo zio Daniele del 50, quindi vedete che abbiamo
quasi 4, dai, io e te non proprio una generazione diversa,
no,
però
no, io e te no, siamo coetanei, e non è coetaneo il filosofo da Taranto, invece no, sì, è mio coetaneo il filosofo da Taranto, che salutiamo, il filosofo da Taranto.
Non torna più con noi.
No, tornerà, in questo momento è in viaggio in Grecia, sta facendo dei viaggi in Grecia come filosofo proprio, sulle orme di Socrate e di Talete, non sappiamo bene quali orme, comunque insomma.
Qualcosa segue.
Ma di cosa parliamo stasera? Salutiamo tutti, salutiamo Letizia, grande Letizia, e la farmacia, applauso Letizia,
non ci ascolta,
però vabbè
non ci ascolta. Può riascoltare poi.
Abbiamo il podcast. Sempre, salutiamo Agostino, salutiamo tutti, salutiamo chi saluti tu, le figlie chiaramente,
il marito Eugenio,
grande Eugenio, che pazienza,
e lui forse ci ascolta,
che pazienza Eugenio,
com'è?
Davvero è bravo, voglio conoscere
bravo
Eugenio, la sera me lo devi portare qui in redazione, Eugenio. E poi salutiamo, cioè, sai che ci ascoltano ogni tanto anche da un monastero. E allora saluto una monaca.
Ah, non quello in cui sei andato.
Non quello dove sono andato io, però ci ascoltano anche i monaci. Saluto Laura, chissà che se è l'ascolto magari poi me lo dirà. E salutiamo anche lei. E salutiamo il ministro Valditara, perché oggi, notizie di oggi, se non lo sapete, sul ridimensionamento della rete scolastica, questo tema del dimensionamento della rete scolastica, è iniziato il conto alla rovescia. Cioè, Valditara, siccome tre regioni sono disobbedienti, cioè non aderiscono al dimensionamento, l'Emilia-Romagna, la Toscana e la Sardegna, ha detto 10 giorni, se aderite bene, se non aderite, voi siete fuori da misure agevolate che sono state approvate nel Consiglio dei Ministri di oggi.
Sarebbero?
E sarebbero la riduzione delle misure agevolate, la possibilità di istituire classi anche senza il requisito del numero minimo di studenti.
Quindi che rimane 15.
Esatto, varia, se tu aderisci al dimensionamento puoi fare delle classi anche con 20.
No, 28.
20 tarraggi. E la salvaguardia del contingente ATA per l'anno scolastico 25-26.
Vabbè, questo è un paradosso perché già sono in 3, dovrebbero essere in 15.
E la nomina di un docente con funzioni vicarie del dirigente sulle scuole oggetto di dimensionamento. Quindi se queste regioni aderiscono avranno anche loro queste agevolazioni, altrimenti no.
Beh, più che agevolazioni dovrebbe essere la norma.
Sono d'accordo con te, la CGIL ha parlato di una sorta di ricatto, insomma, e... insomma, mi pare che non sia proprio corretto, ecco, anche a me parlo di correttezza istituzionale, ecco, nei confronti delle regioni ribelli, avere un atteggiamento, anche perché ci rimettono i ragazzi, cioè non è che ci rimettono, non è una questione politica, di battaglia politica, alla fine ci rimettono.
Ragazzi, anche i posti di lavoro.
I ragazzi, i posti di lavoro, quindi secondo me forse su questa questione, che è la notizia di oggi del mondo dell'istruzione, bisognerebbe fermarsi un po'. Ma noi oggi parliamo di orientamento, cioè cosa fare domani nella vita. No, nella vita è un po' esagerata.
No, nella vita è esagerata. Nella scuola.
Che scuola scegliere, superiore. Insomma. Ma scegliere la scuola superiore, ma anche, io dico anche la primaria, anche le medie. Cioè, nel senso che anche la scelta, ora parleremo soprattutto delle superiori, ma anche la scelta di una scuola o altra. È vero che spesso riguarda il quartiere, perché vai nella scuola del quartiere, sì, nella metropoli.
E poi, insomma, diciamo che primaria e secondaria di primo grado sono ciclo unico, quindi in teoria uno si scrive in primaria
e arriva in terza media.
Però è vero che invece molti genitori già per la prima media vanno a fare gli open day delle varie scuole.
Certo. Media. Open day, però, che io lo voglio dire subito, secondo me dovrebbero essere eliminati, perché gli open day sono come quando arriva il Papa a Crema e allora mettono a posto le fioriere, no? Si restaura tutto.
Sì, non tutti, però è vero che diventa molto marketing.
Marketing,
scuole,
marketing.
Cioè, alla fine lo fanno tutti, perché, come dire, se tu sei una scuola che non lo fa, non puoi non farlo.
Puoi non farlo,
i genitori te lo chiedono.
Tutti, ma no, c'era l'open day, il zio Daniele, quando gli fa, no, zio Daniele scuote la testa, quando lui nel 1900, no, il grande Turo gli ha detto vai a fare il fabbro, e lui neanche il fabbro ha fatto, ha disubbidito persino a Turo.
Turo è il babbo.
Il babbo dello zio Daniele. Pensate un po' come funzionava nel 1960 e qualcosa, insomma. Adesso c'è invece il consiglio
orientativo.
E che fa questo consiglio orientativo?
Il consiglio orientativo è un consiglio redatto dal consiglio di classe che indica...
Alle medie.
In terza media entro dicembre si deve redigere. E indica, come dire, consiglia un indirizzo di studi successivo.
Ok. E funziona?
Un po' funziona. Vabbè, qui poi ogni scuola, come dire, deve andare a ricercare dei dati su cosa succede agli studenti gli anni successivi. Però tendenzialmente, nella mia esperienza, funziona abbastanza. Se ovviamente, come dire, è un ragionamento, una riflessione che si fa a tre, insegnanti, genitori e studenti.
Qui c'è, ora intanto vi chiediamo a voi di dirci anche la vostra esperienza, com'è andata, avete scelto quale scuola e com'è finita soprattutto, cioè siete iscritti al liceo classico e siete finiti al professionale, oppure vi siete iscritti al professionale e siete finiti a laurearvi in ingegneria?
Succede.
Sì, me lo auguro, insomma. 0233 001 001 0233 001 001, se ci volete chiamare, oppure 331 6214 013, se ci volete scrivere, oppure diretta @popolarenetwork.it.
Dicevo che funziona, perché deve funzionare, perché siamo obbligati a farlo.
Obbligati voi alle medie a farlo.
Certo, siamo obbligati alle medie. E poi il paradosso rispetto agli open day è che quando non esistevano i comprensivi non si facevano gli open day. Sì. Ora che esistono i comprensivi, quindi la scuola dovrebbe essere unica, i genitori vogliono scegliere. Vabbè.
Comunque questo orientamento non funziona tanto, perché la percentuale di bocciature negli ultimi anni è più elevata che nel passato, per esempio negli anni scolastici precedenti, leggo qui i dati di Save the Children, quindi vuol dire che al primo anno la mortalità è bella alta.
Questo sì, però bisogna capire se le bocciature sono più elevate nell'indirizzo che è stato consigliato, perché poi spesso i ragazzi e i genitori fanno altre scelte.
Fanno altre scelte. Qui secondo me ne parlavamo prima, dipende molto anche dalla classe sociale. Se sei figlio di operai o se sei figlio d'avvocati. Io lo dico con molta franchezza, certo, insomma. La scuola è classista, la scuola è ancora oggi classista, sì, classista.
Perché vige l'idea che ci siano scuole migliori di altre, o meglio, indirizzi migliori di altre, invece sono solo
assolutamente
differenti.
No, assolutamente no, assolutamente no. E poi insomma, cioè, sono tanti i temi che da trattare stasera, insomma, anche rispetto all'orientamento, dobbiamo orientarci rispetto a fai la scuola che ami, fai la scuola che vuoi, oppure fai la scuola in base al lavoro che troverai?
Io penso che si debba consigliare una scuola in base a un'idea di consapevolezza che si ha di se stessi. Cioè l'orientamento, secondo me, è consapevolezza. Quindi è un percorso che si dovrebbe fare con i ragazzi e alcune volte si fa per un triennio. Il lavoro a 13 anni mi sembra un po'...
Però insomma dobbiamo tener conto che ne so, mancano i manovali, sto leggendo dei dati, difficoltà a reperire lavoratori, manca il 39% di manovali, mancano operai addetti alla produzione, nella meccanica, mancano installatori di impianti termoidraulici, il 40%, il 41% di elettricisti.
Vabbè, ma certo, non è la scuola che però può dire...
Ma però magari...
A meno che non ci sia, non si veda nelle competenze di quel tipo, manuali, e quindi allora sì, indirizza verso
professionali. Io non sono così, il ministro ha fatto questa lettera quest'anno in cui ha messo anche questi dati, io sono abbastanza del parere che quando scegli la scuola bisogna guardare anche a che lavori ci saranno nel futuro, insomma. Forse...
Ma lo guardi a 18 anni, non a 13. O a 16? No, 13?
Non lo so, secondo me anche... Certo, qui c'è il tema, certo che a 13 è troppo presto forse scegliere una scuola. Ditecelo che voi, 0233 001 001 se ci volete chiamare, oppure 331 6214 013 se ci volete scrivere per dire com'è andata la vostra vita, insomma, da studente e poi da lavoratori, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Intanto io dico una cosa, per scegliere la scuola primaria, per esempio, bisognerebbe fare così, andare a scuola, vedere se dov'è la cattedra.
Ah, beh, certo, io sono gli ambienti.
Ho sempre questo consiglio, vedere com'è la cattedra, vedere che computer hanno e poi
come
chiedere...
Come sono messi i banchi?
Come sono messi i banchi legato alla cattedra, certo. Sì, chiaramente, e poi chiedere alla maestra qual è l'ultimo libro che hai letto, qual è l'ultimo film che hai visto e qual è l'ultimo viaggio che hai fatto. Poi in base a questo scegli se mandare tuo figlio in quella scuola primaria lì o in quell'altra.
Però come fai a incontrare maestre così difficile, eh? Agli open day.
Sì, no, certo. Visto che ci sono gli open day, io arrivo lì genitore... Ok, sì, prendiamo subito il nostro ascoltatore, prendiamolo su, poi andiamo avanti con questo discorso della maestra. Sei in classe con noi, ciao!
Ciao!
Pronto?
Ciao!
Ciao!
Ciao! Allora, sono assolutamente d'accordo sul discorso degli open day. Non servono a niente, non servono a niente.
Tu chi sei intanto? Dici chi sei.
Alessandro, scusate.
Alessandro, ciao Alessandro.
Genitore?
Io sono, sì, assolutamente genitore e sono stato figlio. E io ho pagato caramente, duramente, il boicottaggio della mia famiglia sulle mie aspirazioni artistiche.
Ma cos'è successo nel tuo caso? Raccontacelo, che ci interessa.
Niente, è successo che alle medie ero, fin dalle elementari, insomma, ero un ragazzino artisticamente molto dotato, disegnavo in continuazione per conto mio, modellavo, facevo di tutto senza che nessuno me lo chiedesse. E ovviamente alle medie ero stato fortunato perché avevo incontrato un'insegnante illuminata in una scuola media genovese e la quale venne addirittura a parlare lei a casa dei miei genitori per cercare di convincerli a farmi fare quello che volevo, certo, e non a farmi fare quello che volevo.
Tu avresti fatto il geoartistico sostanzialmente?
Assolutamente no. Ho fatto il geometra perché la mia famiglia, essendo una famiglia povera, il solito refrain con un diploma, poi un diploma di un liceo, poi devi fare l'università, noi non te la possiamo pagare, bla bla bla,
e devi fai trovare un lavoro,
così trovi subito lavoro, guadagni, poi sai, le famiglie povere hanno questo,
certo,
finto mito del denaro, no? Che la felicità,
sì,
ti crescono convincendoti che la felicità è guadagnare, sì, tanti soldi
e il pezzo di carta, no? Perché,
esatto. Io purtroppo ci sono caduto, perché poi alla fine, cioè, non è che mi hanno obbligato fisicamente, no? Però sai, pressioni, va bene, ho fatto il geometra e per tutta la mia vita ho cercato, a parte che dopo 2 anni, finché era il biennio, che era materie generali, avevo tutti 10, dopodiché mi ha bocciato e non sono più andato a scuola. Sono andato poi al serale dopo aver cominciato a lavorare. La mia fortuna è stata che all'inizio, a metà degli anni 80, io ero già uno smanettone di computer e quindi ho trovato subito lavoro come assistenza post vendita, e da lì tutta la mia vita lavorativa è stata un cercare di soffocare le mie velleità artistiche per promuovere il guadagno, cosa che ho fatto, che mi è anche riuscita.
E quindi adesso che fai nella vita?
Quindi adesso ho smesso di lavorare, ho fatto il project manager per un sacco di anni e a 58 anni mi sono rotto le palle del mondo del lavoro, e quindi siccome sono finito in mezzo a 2 o 3 licenziamenti collettivi, un licenziamento mio, porca, insomma, con cause eccetera, ho messo un po' di fieno in cascina.
Buona lì. So, stai tranquillo. Per arrivi alla pensione tranquillo, diciamo. Vabbè,
adesso comunque passo le mie giornate facendo lavori artistici.
Bello. Hai finalmente realizzato quello che volevi, insomma.
Io gli ho lasciato carta bianca invece. È stato più bravo di me.
Ma tuo figlio aveva un'idea? Quindi aveva già un'idea?
Ha fatto l'artistico, fa il design.
Sì.
Il creativo, e poi io non so quanta responsabilità, io non gliel'ho imposto, è chiaro che l'ho cresciuto a pane, cinema e arte.
Quindi certo, per cui è stato un po' indotto forse, però felicemente indotto.
Però a lui non ho mai imposto niente.
Grande, certo, Alessandro. Senti, ma tua mamma e tuo papà erano contenti? Poi sono contenti se ci sono ancora, se sono ancora.
Non ci sono più, erano contenti, sì, io un po' meno quando ho realizzato, però insomma, poi per fortuna si cresce.
E via, si perdona anche.
E si vive sereni.
Grazie Alessandro,
grazie
bella
mille.
Testimonianza.
Complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre, molto bella.
Grazie mille Alessandro,
ciao.
Non ho bisogno.
Ciao.
Davide ci scrive: Open Day alla primaria è roba da cagoni milanese, dice Davide. Non so se è roba da cagoni milanese, adesso ne parliamo con le persone normali, mandano il figlio alle elementari vicino a casa o quella dei nonni. Colleghi milanesi hanno fatto Open Day di molte elementari per vedere quelle in cui c'erano meno figli di stranieri.
No, terribile. Ma scusa, colleghi intenderà dire colleghi insegnanti? Perché
non lo so, glielo chiediamo. Grave. Davide, dici chi sono i colleghi milanesi?
No, forse colleghi.
Cagoni milanesi volevi dire, forse. Non lo so, spiegacelo un po'. No, allora, questa cosa del cagoni milanese non lo so, perché in realtà noi in Pianura Padana è il trionfo dell'Open Day. Cioè, lo fanno
Ma anche qua, lo fanno per forza.
Lo fanno in tutta Italia. Non so Sicilia, a dir la verità, adesso non mi ricordo, ma a dirti la verità anche in Sicilia, mi pare ricordare l'anno scorso quando io ero a lavorare in Sicilia che si faceva anche in Sicilia ovunque, ed è un po' non tanto, Davide, non credo che sia roba da cagoni milanese, cioè è proprio...
No, secondo me lui dice cagoni milanesi che vanno a fare l'open day alla primaria. Ne scelgono tante, vanno a vederne un tot invece di mandare in quello di zona. Magari...
Anche da noi però, vanno a vedere la scuola, che ne so, dei paesi vicini.
Pure,
certo, sì, vanno a vedere, che ne so, io sto alla scuola di Salvirola, vanno a vedere la scuola di Romanengo a 3 chilometri e poi la scuola di Offanengo a 4 chilometri.
Io non sono andata con le mie figlie, le ho mandate nella scuola di zona, però magari uno va a vedere...
Città funziona di più. In città funziona di più.
Gli ambienti.
A vedere gli ambienti, come dicevo prima. Abbiamo un radioascoltatore, eccoci qua, sei in classe con noi, ciao!
Ciao!
Sono io?
Sei tu, chi sei?
Ciao, sono Massimiliano.
Ciao Massimiliano.
Sono un bambino di 10 anni, che quindi è in quinta elementare, l'anno prossimo fa le medie. E, abbiamo fatto 3 open day.
Di scuole tutte vicine o anche più lontane?
Scusami.
Di scuole tutte abbastanza vicine a casa vostra o anche più lontane?
Siamo in Brianza.
Ah, ok.
Per la zona di Arcore, abbiamo visto le scuole più vicine, insomma. E la cosa che mi ha impressionato, al di là di tutto, è che in un modo o nell'altro sembra il mercato dell'alunno. Esatto. Nel senso che dicono tutti in maniera più o meno esplicita, anzi qualcuno, che sono quelli che mi piacciono di più, hanno detto: sappiate che più alunni abbiamo, più finanziamenti abbiamo.
Addirittura, addirittura lo dicono esplicitamente.
Sì, gli altri lo nascondono, ma è del tutto evidente che lo stanno facendo, perché poi ovviamente essendo posti piccoli, paesi piccoli, nel senso, come va la scuola lo si sa, non è che siano dei grandi misteri, e di conseguenza sapere che vai lì e hai delle informazioni precedenti su come funziona quella scuola e poi vai lì e invece ti sembra tutto fantastico.
Ma tu per esempio hai fatto 3 open day e alla fine, cioè, hai tratto qualcosa?
Scusami?
Hai fatto 3 open day, ma ne hai tratto qualcosa alla fine? Oppure sei arrivato più confuso di prima?
No, ne ho tratto veramente molto, nel senso che in uno poi ovviamente coinvolgo mio figlio nella scelta, e quindi uno me l'ha escluso lui, che era una scuola privata peraltro. Gli altri 2 sono quelli che rimangono in ballottaggio.
E cos'è che rimane in ballottaggio tra questi 2? Cos'è che ti fa pendere la bilancia?
La scelta di mio figlio.
Ah, ok. Lascia a lui alla fine.
Che andrà di pancia.
No,
quello che
non
le piace.
Lascio a lui, non lo lascio a lui, ma lui ha frequentato i 2 open day. Lui ha molto chiaro quello che ha visto negli open day. E noi siamo di un comune vicino, ma mandiamo nostro figlio nella scuola di un comune a fianco, di conseguenza lui ha già fatto il raccordo scuola primaria, scuola media, con gli insegnanti, e è rimasto abbastanza perplesso da quello che gli hanno mostrato nel giorno del raccordo. E poi invece nel giorno dell'open day ovviamente gli hanno mostrato i fuochi d'artificio di quella scuola.
Oh mamma mia.
Grazie mille per questa tua testimonianza, perché stiamo raccogliendo diversi su
io questa cosa dei finanziamenti non
no certo in base agli alunni che hai anche i dirigenti pigliano e aumenta la difficoltà della scuola in base agli alunni che hai, e quindi aumenta e la scuola diventa cioè addirittura viene definita adesso non mi ricordo esattamente il termine, ma una scuola più difficoltosa dell'altra in base
ma
al numero
dei... Dai, ma non è vero.
È certo che non è vero, però è uno dei parametri con i quali poi i dirigenti prendono dei finanziamenti.
Ma io non avevo idea di questi finanziamenti. Vabbè, noi abbiamo quelle classi lì da un po' di anni, fine.
No, noi andiamo adesso ad ascoltare tra poco con noi un grande professore. Non ve lo immaginate nemmeno, il grande Enrico Galliano.
Con una L.
Professore credo. Galliano, esatto. Adesso lo andiamo a sentire, tra poco.
Ho passato la sera con me ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me. Li ho trovati a dir vero tuo te, individui davvero simpatici, ed ognuno parlava da solo dentro di me. Sempre a correre, scappando da che, poi a chiedersi, sempre perché, per accorgersi poi che alla fine non sempre c'è. Sempre a prendere, che non si sa mai, a cercar di correggere gli sbagli che fai, per accorgerti poi che alla fine comunque lo sai.
che ne rifare. Ho passato una sera con me ed è stato indescrivibile. Non capivo chi aveva ragione di questi tre. Non trovavo nemmeno più sé che applicasse le solite regole. E ogni cosa fluiva leggera dentro di me. Sempre a correre, correre, scappando da che? Poi a chiedersi, chiedersi sempre il perché. Per accorgersi puoi capire, non sempre c'è. Sempre a prendere, prendere, che non si sa mai. A cercare di correggere gli sbagli che fai. Per accorgerti puoi capire, comunque verrai, che imparerai dagli errori che fai. Prendimi la mano e raccontami che niente è possibile.
Classe! Eccoci qua, non c'era canzone più adatta per presentare Enrico Galliano. Ciao Enrico, buonasera!
Ciao, buonasera!
Ciao, ciao, come state?
Bene, bene, tu stai bene?
Sì, 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 sono qua con mia figlia che stiamo guardando Big con Tom Hanks.
Illa!
È a casa, non in giro per l'Italia.
Stranamente.
Una volta ogni tanto sto anche a casa, dai.
Ma dicevo che era la canzone più adatta, perché Enrico ha scritto questo libro, L'incredibile avventura di un supereroe. Allora Vasco con questa canzone, il sbaglio che fa, insomma, si adatta, no? Che dici? Potrebbe essere la colonna sonora. Che ne pensi, Enrico?
Io penso che Vasco e io siamo i due più, le più autorità, l'autorità più importante in Italia in fatto di errori, di sbagli, perché ne parliamo da una vita e sappiamo entrambi quanto in realtà gli sbagli servono a trovare la propria strada.
Senti, com'è andata te con la storia del... Partiamo da te, bambino, ragazzo, con la storia del scegliere la scuola del futuro e quello che hai fatto poi nella vita.
Beh, io come credo il 90% degli studenti italiani ho sbagliato scuola, la scelta della scuola, nel senso che, sai, sono fermamente convinto che scegliere la scuola superiore a 13 anni sia veramente troppo presto, e che soprattutto non ci siano gli strumenti per poter fare una scelta consapevole e che veramente sia adatta a quello che è la tua indole, quelle che sono le tue vocazioni e i tuoi più grandi talenti. Quindi io ho scelto lo scientifico, infatti poi sono stati 5 anni d'inferno, però nell'arco di questa scelta sbagliata dopo mi è servito, ecco, sbagliare per capire che la mia strada era un'altra.
Ma l'hai scelto tu o i tuoi ti hanno indirizzato lo scientifico, babbo e mamma?
Da questo punto di vista sono stato fortunato perché non ho avuto pressione di nessun tipo.
Hai sbagliato da solo.
Sì, ma perché c'era mio fratello maggiore che aveva scelto lo scientifico, siccome io vivevo totalmente nell'adorazione di questa figura di fratello più grande di me, ho letteralmente imitato tutti i suoi passi. Però sai, non è mai una buona bussola fare quello che fanno gli altri solo perché li ammiri.
O fratelli o amici. Ma senti, ma tu con i tuoi genitori, diciamo così, riesci a, a, come dire, a, a trovare dei momenti di riflessione condivisa, o alla fine vi ascoltano?
Che di genitori, genitori dei suoi alunni.
Genitori dei tuoi alunni, sì, scusami, tuoi.
Sì, infatti mi stavo un attimo domandando.
I miei. No, intendo dire, io per esempio quest'anno una terza e ho fatto tantissimi colloqui con genitori e alunni insieme, abbiamo riflettuto insieme, però poi mi sono resa conto che è tornato molto poco. Tornato molto poco, nel senso che poi alla fine la scelta finale, vabbè che hanno spostato le iscrizioni, ma non l'hanno ricondivisa con me. Non so se...
Sì, è chiaro, è chiaro, chiaro.
Devo capire se invece tu, se riesci ancora ad avere, come dire, a insegnare e a fare un po' di orientamento,
no, beh,
in classe.
Non credo che, ecco, l'opinione dell'insegnante debba essere troppo vincolante. Credo che sempre l'ultima parola spetti davvero al ragazzo o alla ragazza.
No, certo.
Effettivamente ci sono situazioni in cui ammetto che c'è una certa rigidità da parte delle famiglie, perché hanno già tutto un programma in testa magari, o delle aspettative, allora lì diventa difficile, questo lo ammetto. Però in generale vedo che rispetto al passato, io ormai sono 20 anni che insegno, sono quasi un anziano anch'io, sta un po' cambiando questa tendenza, nel senso che le famiglie dimostrano sempre più sensibilità verso quelle che sono appunto le esigenze dei ragazzi e tendono meno a instradarli, ecco. Questa cosa c'è sempre, non è che non c'è più, però secondo me 20 anni fa ce n'era un po' meno, ecco.
L'open day serve o non serve?
Ma io credo che una cosa che serva tantissimo e che si fa ancora forse un po' poco sia la fiera dove vengono presentate tutte le scuole insieme, perché hai l'opportunità, insomma, di vivere una situazione abbastanza, come dire, dove le vedi tutte in un colpo solo e fare un po' i tuoi confronti. Certo, c'è la controindicazione che dopo diventa un po' una fiera, come dire, una mercificazione, ecco, si tende un po' da quel lato là, però averle tutte insieme può essere un aiuto.
No, ma l'open day in sé proprio?
L'open day in sé è sicuramente un bel momento, ma è anche un momento molto vetrina, in cui ovvio è come un primo appuntamento, no, con una ragazza, fai vedere il meglio di te, però poi non è che le racconti che ti di nascosto ti scaccoli quando nessuno ti vede o cose del genere, eppure lo sappiamo che tutte le scuole hanno il loro momento in cui si scaccolano, come dire,
chiaro.
Però di sicuro nell'open day non viene fuori.
Però è vero, il campus orientamento, se anche noi l'abbiamo fatto quest'anno, è vero che è un momento per i ragazzi molto utile, perché riescono a parlare con docenti, ma soprattutto con i ragazzi che delle superiori.
È quel momento lì, quello in cui parlano proprio con gli studenti, perché lì non ci sono più filtri, no?
Infatti.
E non c'è l'esigenza di vendere qualcosa, c'è l'esperienza reale che arriva senza troppe menate, ecco.
Certo, ti è capitato, Enrico, di trovarti un tuo ex studente delle medie che dopo anni dice: professore, mi ha consigliato davvero una cosa figa, mi ha fatto bene a dirmi di andare al professionale perché oggi sono un ingegnere meccanico ed è grazie a lei?
No, questo non è mai successo, anzi è successo il contrario, però ha dato proprio il consiglio sbagliato, io non dovevo fare quella cosa lì. Quello sì è successo.
Beh, anche perché si cresce, si cambia, insomma, effettivamente.
A parte gli scherzi, sì. Di solito tendo a far sì che i ragazzi arrivino da soli, ho una consapevolezza, non sono quasi mai io a dire: ti ci vedo lì, ecco, ti vedo fare questa cosa qua, perché voglio che sia una cosa maieutica, perché altrimenti, anche perché ho il terrore appunto che dopo tornino da me a presentarmi il conto e a dirmi: adesso questi 5 anni di psicologo chi me li paga?
Ti immagini, se cadesse questa roba qui, saremmo spacciati tutti, dai maestri ai professori, insomma.
Vuol dire orientamento faticoso, perché poi dicevamo prima io e Alex, dipende ovviamente anche dai contesti. Milano, per esempio, è una città in cui alcune scuole superiori, se non hai il consiglio orientativo, tra virgolette, giusto, non ti prendono. E anche il riorientamento diventa spesso difficile. Non so come sia in altre zone d'Italia, però insomma nelle metropoli c'è anche questo tema. Che...
Vero, 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 vero. Professor Galliano, invece sì. Da papà... Da papà, ultima domanda, poi così ti lasciamo a tua figlia. Da papà, che cosa consiglierai? Come hai scelto la scuola di tua figlia?
Ho una bambina molto piccola, la mia sta 8 anni, ragazzi. Non siamo, per favore, non mettetemi questa fretta che mi viene già l'ansia. Comunque, quando sarà il momento... voglio fare esattamente una cosa che hanno fatto i miei genitori con me, appunto l'ho apprezzata davvero tanto, mi hanno sempre lasciato la massima libertà e la sola stella polare era basta che tu sia felice. Poi io ho sbagliato lo stesso, però ecco, l'importante
sei cresciuto felice, Enrico,
non mettere quelle pressioni, quella cosa, se non fai il classico, se non fai questa scuola qui, no, può fare qualsiasi scuola davvero desideri, basta che lei sia felice.
Bene, grazie Enrico Galliano, grazie mille, l'incredibile avventura di un super errore, leggetelo, ma la verità i libri di Enrico sono tutti veramente belli, lo dimostrano le classifiche, non lo dico io, e grazie Enrico di essere rimasto con noi, salutaci tua figlia, buon film!
Ciao, grazie.
Allora noi continuiamo questa chiacchierata 0233 001 001, se volete aggiungere voi il vostro parere su come è andata, su come sta andando adesso che dovete scegliere la scuola entro il 10 di febbraio, dovete scegliere la scuola dei vostri figli, entro il 10 di febbraio, quest'anno è cambiata leggermente.
E poi l'hanno spostata,
ma è una questione legata al tema che avevamo detto all'inizio puntata del dimensionamento, esatto, e quindi è legata a quello. Ci scrivono, c'è l'open day anche per l'asilo, dice Lucia, per l'asilo. E poi Mattia Di Bernardo dice: ho visto scuole cintura nera di open day, poi tanto dipende dai docenti con cui incapiti. E Andrea, l'open day lo fanno anche gli asili, vabbè.
Dice agli Andrea. Asili?
Gli asili! Gli asili fanno l'open day, capito? Cioè, siamo al paradosso, no?
Ma sì, decisamente al paradosso.
Siamo al paradosso, perché veramente... Poi, in realtà, noi abbiamo un problema, dei problemi seri in questo paese, perché poi abbiamo alcune discipline che ancora fanno fatica, penso alle discipline famose STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica. Oggi i laureati soprattutto in questo fanno veramente fatica, insomma, si trovano
c'è il PNR, Emma, Iosa.
Abbiamo un radioascoltatore, eccoci qua, sei in classe con noi, ciao.
Pronto?
Ciao. Sei alla guida?
Sono alla guida, sì.
Dove vai di bello?
No, sto andando a ritirare un certificato di pallavolo di mia figlia.
Ah, credevo che andavi dall'amante o dal fidanzato, da
dentro.
Magari. Invece vai solo a ritirare il certificato di pallavolo. Ok, noi abbiamo lo zio Daniele qui che... ti chiami?
Roberta.
Ciao Roberta.
Ciao.
Ciao Roberto, bene, adesso sappiamo che stai arrivando a prendere il certificato di pallavolo, il marito sta sereno e tranquillo, insomma. E
sì, quindi... il marito è a casa con la figlia che sta finendo la terza media e adesso cominciamo
questo
percorso di scelte di scuole che siamo molto indecisi.
Che sta succedendo in casa di Roberta? Che succede?
Non ho capito, scusa.
Che succede in casa tua in questo momento?
Succede che ci sarebbe piaciuto che facesse un'altra scuola, ma come diceva l'ascoltatore precedente, è giusto che siano felici i nostri ragazzi.
Quindi lei cosa ha scelto? Cosa avrebbe scelto?
Lei ha scelto il socio sanitario.
Ah, ma sai che quest'anno va tantissimo? No, lo dico perché ho visto anche nella mia scuola.
E tu invece cosa volevi che facesse?
Io avrei preferito un scienze umane.
Perché? Tu scienze umane e lei invece?
Sì, perché lei è molto portata a stare in contatto con la gente, però vabbè, non è portata per lo studio, per cui il socio sanitario è la via di mezzo, ecco.
E in questa scelta ha avuto più peso il tuo parere da mamma o il parere di tuo marito che salutiamo mentre è a casa con la figlia e tu stai andando dalla mamma?
Più peso il papà, sì.
Il papà.
Papà l'ha appoggiata di più.
Libera scelta, lui invece era un po' più convinto di fargli fare questa scuola qua, insomma, di fargli fare il liceo, ecco.
E gli insegnanti hanno partecipato?
Gli insegnanti delle medie, sì, loro sono convinti che mia figlia possa riuscire nel socio sanitario, non nel liceo.
Quindi è sulla strada giusta, no? Allora
si sociale. E allora il liceo è abbastanza pesantino.
È sulla strada giusta, allora, è sulla strada giusta.
Sì.
Ma sì, dai, dai. E pensala che così, se lei è contenta della scelta, funziona.
Sì, sì, lei è molto contenta, sì.
Allora va bene così.
Alla grande, allora! Alla grande!
Okay. Grazie, ciao!
Ciao, grazie a te di averci chiamato, ciao, ciao. Grazie! Abbiamo un altro radioascoltatore, eccoci qua, tutti in classe!
Ciao, pronto?
Non c'è più, è caduto forse, sta guidando mentre andava dalla manta.
Pronto? No?
Pronto,
eccoci, sei tu, ciao!
Eccomi, ciao, scusate!
Sei alla guida?
Sono alla guida.
Dove stai andando?
No, sto tornando per fortuna.
Da dove? Dall'amante, dalla fidanzata? Stai tornando oppure dal lavoro?
No, torno a casa dal lavoro, dalla moglie e dei miei quattro figli.
Quindi tutto secondo il canone.
Quattro figli.
Quattro figli. Esatto. Quanti stanno scegliendo la scuola del futuro?
Allora, due l'hanno già scelta, siamo alla terza scelta.
Quella! E come va la terza scelta?
Ma devo dire che è molto decisa, ha scelto di fare chimica, perito chimico.
Quella è una bella decisa, determinata, perché capisco che tanto è una ragazza.
Sì.
Ma scusa, comunque, dimmi com'è arrivata questa scelta?
Ma è arrivata, intanto come dicevo, lasciandola scegliere, cioè certo. Lasciandola molto libera di praticare le sue attitudini. Lei era molto brava anche dal lato, è molto brava anche dal lato artistico, quindi poteva essere un'opzione, però l'abbiamo lasciata proprio molto molto libera. Lei si è appassionata alle scienze, gli piaceva tantissimo le scienze. Abbiamo provato a capire, dato che il fratello faceva lo scientifico, se anche lei volesse fare lo scientifico, e dice no, io voglio fare tanti laboratori, a me piacciono i laboratori, a me piacciono le cose pratiche.
Bene, guarda. Voglio...
Ma che bello, cosa fanno gli altri due invece? Gli altri due che cosa avevano scelto?
La più grande ha scelto la ragioneria e il secondo invece ha scelto il liceo scientifico e sta facendo il liceo scientifico.
Ed è andata quindi tranquillamente? Cioè, hanno scelto liberamente ed è andata tranquillamente la vicenda.
E sono contenti.
Sì, decisamente.
Quindi la maggior parte dei radioascoltatori che ci dicono li lasciamo liberi sembra essere, insomma, mi pare di capire.
Alla fine, giustamente, non ci sono solo licei, per fortuna. Cioè, le scelte sono differenti.
È una libertà fatta di molto ascolto, lo sapete. Cioè, una libertà fatta di molto, molto ascolto. Cioè, lì, gli ascolti, chiedi, ascolti, butti lì un'opzione. Però poi, alla fine, ovviamente, la scelta deve essere loro.
Bello. E l'ultima? Quando sceglierà?
L'ultimo ha 9 anni, però ci ha detto che lui vuole fare il contadino.
Grande! Hai reso felice lo zio Daniele, che lui ha fatto il contadino. Grande. Ritorno alla terra! Viva il ritorno alla terra! Grazie, simpaticissimo.
Ciao.
Grazie.
Ciao, mille.
Un abbraccio. Ciao. Ross ci scrive: io sto facendo gli open day per la primaria di mia figlia, ma perché il paradosso? Non ci vedo niente di male. No, ma ora, gli open day, Ross, se fossero più onesti, non sarebbe niente di male.
Sì, quando sono informativi va benissimo.
È quando la maestra la vedi che proprio sta vendendo il pomodoro, la mela bella, anche quando è marcia.
E a volte succede.
Ok. Certo. Ora non lo so, Ross, scrivici tu se hai avuto la sensazione di essere di fronte a una situazione onesta. Io, a dir la verità, da maestro ho visto veramente spingere sempre a tutti i costi, insomma, e far vedere, che ne so, l'orto più bello della scuola, quando poi dopo un mese crescono le erbacce a dismisura, insomma, non lo so.
Sì, no, cioè, diciamo, c'è dell'onestà in giro, indubbiamente, però c'è anche del gran marketing, questo sì.
C'è anche
comunque, un ascoltatore o ascoltatrice che non riesco a capire, dice che è sorprendente ascoltare orientamenti scolastici difficile perché c'è uno strumento che è quello della grafologia attraverso il quale si potrebbe
molto interessante
capire l'indirizzo.
Cioè, spiegacelo, chiamaci a spiegarci questa cosa. 0233 001 001, se ci chiami siamo molto contenti. Vorrei capire veramente questa cosa.
Laura.
Vorrei veramente capire questa cosa della grafologia, perché mi pare...
È interessante.
Caspita, è la prima volta che la sento. Scrivici oppure chiamaci, veramente vorremmo approfondire questo tema. Intanto noi vi facciamo ascoltare Luca Bassanese con la canzone del laureato.
Di quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore. Avrei preferito una laurea d'onorem in canti ed in vino, mio caro signore. Ed ora che sono benvenuto tra la gente, educato a studiare come solo dovere, l'unico posto a cui posso aspirare è un lavoro al call center. E chi me lo fa fare? E chi me lo fa fare? Questa vita non è vita. E se mi volessi sposare dovrei fare un mutuo, ma non ho le credenziali. Chi può dare quattrini a un'esistenza precaria? Lo diceva Pasolini, certa vita è miseria. Un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore. Avrei preferito una laurea d'onore in canti ed in vino, mio caro signore. La mia generazione non ha perso, perché tuttavia non ha mai vinto. Figlia di Dante, caduta nel limbo, un nonno per cantante, lo abbiamo solo noi. Lo abbiamo solo noi, e ci svegliamo la mattina presto e abbiamo perso il lavoro. Come posso al mattino guardarmi allo specchio, pensare ad un figlio, sentirmi più vecchio? No, non è una scusa, ma una preoccupazione di chi ha già un domani senza pensione. Senza pensione! E tu, cara amica, anche tu, laureata, figlia di madre di un fu 68, chi ti consiglia, ti dice di darla al primo colluso di un padre corrotto?
La canzone del laureato! I laureati mancano in Italia, però,
Stanno diminuendo?
Stanno diminuendo i laureati, soprattutto nelle materie scientifiche e tecnologiche, dicevamo prima, sono ancora pochi in Italia. Nel 2021 solo il 24% dei giovani adulti con un titolo terziario ha una laurea in queste aree disciplinari. Nel 2021 però poi abbiamo dati anche più recenti che ce li facciamo raccontare anche dagli esperti. Un esperto come Martino Bernardi della Fondazione Giovanni Agnelli, che in Italia la Fondazione Giovanni Agnelli ha davvero un grande ruolo nel merito dell'istruzione e soprattutto nell'orientamento. Martino, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Ciao Alex, ciao.
Ciao, 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 ciao. Senti un po', allora, voi siete veramente un po', quando esce il vostro eduscopio, insomma, l'Italia si ferma e dice:
tutti
che
tremano.
Dice la Fondazione Agnelli? Allora, al di là della battuta, hai visto in questi anni veramente l'utilità? Mi dirai di sì, chiaramente, essendo della Fondazione Giovanni Agnelli, se no domani ti licenziano. Ma hai visto che veramente c'è stato anche un miglioramento, però, veramente, nelle scelte poi?
Allora, innanzitutto dico di sì, così domani non mi licenziano.
Esatto.
Guarda, quello che ti posso dire è che in questi anni abbiamo visto crescere gli accessi al portale. Eduscopio è un portale gratuito dove noi aiutiamo le famiglie, diciamo, dandogli questo strumento di confronto tra scuole superiori, andando a vedere, diciamo, i risultati dei diplomati di queste scuole, cosa fanno all'università, cosa fanno nel mondo del lavoro, e sulla base di queste informazioni abbiamo degli indicatori molto semplici che possono essere utilizzati dalle famiglie e dai ragazzi e dalle ragazze che stanno per scegliere. Abbiamo visto che in 10 anni, perché ormai Eduscopio ha diciamo 10 anni, quindi l'anno prossimo si iscriverà alle scuole medie, sono aumentate di molto gli utenti nel corso di questi 10 anni, e in qualche modo abbiamo, diciamo, evidenza dai contatti con le scuole, perché poi ovviamente le scuole ci contattano per chiedere ulteriori informazioni, perché spesso noi riusciamo a darne soltanto, diciamo, una quantità limitata, per aiutarli a capire meglio appunto cosa succede in seguito, diciamo, all'uscita dalla scuola superiore, perché hanno loro l'esigenza stessa di capire se l'orientamento che hanno fatto è stato, diciamo, utile o meno, e se invece hanno sbagliato tutto. Io racconto sempre un aneddoto. Sì. Di un liceo scientifico che ci chiamò per dirci: guardate che i nostri ragazzi studiano un sacco di lingue, studiano addirittura il cinese, e noi non capiamo come mai poi questa scuola in Eduscopio non vada tanto bene. E noi abbiamo verificato dai dati diplomati, e tutti questi diplomati che probabilmente conoscevano 4-5 lingue, poi si iscrivevano tutti a corsi di laurea come ingegneria, fisica e matematica, dove di lingua, diciamo, puoi conoscerne anche solo una, cioè proprio quella della matematica. Quindi questo per darti un esempio, diciamo, del perché a volte anche questo strumento è utile per le scuole. Lato famiglie, sembra in realtà che diciamo non basti questo strumento, perché dai dati sappiamo che molti ragazzi purtroppo ancora oggi, a distanza di 5 anni dalla scelta, ti dicono che se tornassero indietro cambierebbero l'indirizzo. Quindi questo secondo me è sinonimo di molto qualcosa che ancora non funziona nella fase di orientamento. Io, diciamo, ho seguito la trasmissione e ovviamente si è parlato tanto oggi di quello che succede nel mese, diciamo, di dicembre, nelle ultime 3-4 settimane precedenti alla scelta, alle iscrizioni. Un orientamento fatto bene probabilmente dovrebbe iniziare, non dico di andare a conoscere le scuole superiori già in seconda media, ma attività fatte con cognizione di causa alle medie dovrebbero già essere fatte nel secondo, addirittura nel primo anno, proprio per abituare i ragazzi a una scelta consapevole, una scelta, diciamo, ragionata, no? Dargli più informazioni ma allo stesso tempo fargliele anche in qualche modo assimilare.
Io addirittura li porterei, scusa ti interrompo con questa provocazione che in realtà nella mia vita da maestro ho fatto, li porterei addirittura alla primaria, cioè negli ultimi anni della primaria, a vedere le università. Io un anno a Crema,
le università?
Sì, l'ho portati a vedere l'università di Crema per capire cosa fosse l'università.
Quello sì. Comunque dalla seconda media si fa, direi, in tutte le scuole orientamento. Ma io avevo una domanda, posso farla rispetto a...
Certo.
Alla pratica, ma quelli che si perdono non vengono conteggiati? Cioè, mi chiedo, se voi fate un'indagine su chi frequenta i corsi di laurea, giusto?
Sì, noi guardiamo diciamo agli immatricolati, diciamo il percorso università, guardiamo agli studenti che si immatricolano all'università una volta che hanno raggiunto.
E non c'è un rischio che, come dire, si dia una... Sto chiedendo, io di statistica capisco veramente poco, ma non c'è un rischio che si dia un dato statistico non tanto su la qualità della scuola, ma invece sulla popolazione che frequenta quella scuola, perché voi prendete i dati di chi frequenta l'università, tutti gli altri non sappiamo cosa succede.
Allora, certo, allora, questa è una domanda più che lecita, allora ti rispondo subito. Allora, noi innanzitutto, ovviamente indicatori basati sugli esami dati all'università non possono che dipendere da chi ovviamente all'università ci è andato. Noi facciamo, diciamo, innanzitutto non costruiamo questi indicatori per gli istituti professionali, non per cattiveria, ma perché, come dire, hanno innanzitutto un tasso di passaggio all'università molto basso, stiamo parlando del 10-12%, quindi poco più di 2 studenti ogni 20, diciamo, transitano all'università, quindi statisticamente questi indicatori sarebbero molto deboli. Per fortuna, dico, per quanto riguarda invece i licei, abbiamo dei tassi di passaggio
elevati,
molto più alti, e anche per, diciamo, una buona parte dei tecnici economici, industriali e tecnologici, non tutti. I licei, diciamo, il tasso di passaggio medio per un classico, uno scientifico, uno scienze applicate, ma anche uno scienze umane, diciamo, per i classici e gli scientifici sei attorno al 95-96%, quindi vuol dire
che hai un dato
dato molto robusto. Non ci limitiamo solo a guardare però cosa succede ai diplomati dopo, perché in effetti si potrebbero nascondere, diciamo, delle pratiche che noi chiamiamo, diciamo, di pulizia, e cioè delle scuole superiori che soprattutto nel primo biennio fanno una fortissima selezione,
esatto,
spesso danno un altro nome ed è riorientamento, ma
di base selezione, sì.
Esatto, io ho fatto uno scientifico e il riorientamento che ho visto io nei primi 3 mesi del primo anno non era un riorientamento, ma era più, appunto, diciamo, un cercare di forzare subito le persone ed eventualmente scoraggiarle a rimanere. Questo ovviamente è una pratica che, ahimè, come dire, non si può limitare. Noi però in qualche modo controlliamo questa cosa, perché diamo anche un dato che chiamiamo indice di completamento per ogni scuola, e cioè fatti 100 i ragazzi che iniziano un percorso di studi, quanti ne arrivano a diploma. Sì che sia in grado di capire anche se una scuola è molto molto selettiva durante il quinquennio.
Chiaro.
Oppure non lo sia.
Laura va incontro a quello che dici tu e ci scrive: Laura, dietro la lavagna, ma l'orientamento inizia già in prima media. Scusate, dice, se interagisco come se fosse in chat, dalla nuova normativa più recente orientamento è diventato obbligatorio e fin dalla prima si parla di scelte, conoscenza di sé, possibilità, sogni e quindi di quale offerta ci sia. L'orientamento non è nelle ultime settimane di dicembre, ma inizia a ottobre, dice Laura.
È vero.
Chiaramente.
No, ma infatti è quello che abbiamo detto.
Sì, poi ci scrivono ancora: ciao Alex, ciao Laura, Lara, a me i professori delle medie consigliarono un liceo scientifico, io scelsi un istituto tecnico, oggi sono un informatico contento, come Enrico Gagliano diceva, ma durante gli studi ho più volte pensato che ci avessero azzeccato loro. E poi Umberto, voglio leggerli tutti prima di chiudere la trasmissione con Martino, io mi ricordo il biglietto, dice Umberto. Può frequentare qualsiasi tipo di scuola superiore.
Beh, alla nostra, anche con noi, fatto così.
Non è cambiato niente, dice orientativo come un cartello tutte le direzioni. Si consigliava un indirizzo tecnico-scientifico. Mio fratello aveva fatto ragioneria, io ho fatto il liceo. Mi fu grande aiuto un colloquio col preside dell'istituto, che fu onesto e disse: se ti piace la musica, non fa per te. Grande Umberto, bellissimo. Senti, Martino, chiudiamo. Tu nella tua vita come ti è andata? Hai scelto bene? Hai scelto su consiglio di mamma e papà? Hai scelto per i cavoli tuoi? Com'è andata, insomma?
Allora, io ho scelto quasi sempre di testa mia, andando anche incontro, diciamo, a un mese di silenzio da parte di mio padre quando non ho fatto ingegneria e fatto economia, quindi diciamo in casa me la sono vista brutta. Però diciamo la cosa ha pagato, e per fortuna i miei genitori, come dire, non si sono mai messi di traverso a delle scelte che a loro potevano, diciamo, sembrare in qualche modo sbagliate, però fortunatamente, ripeto, come dire, sono stati, diciamo, molto carini a non farmelo pesare troppo. A parte,
ottimo, vai proprio nel filone della serata, della libertà, viva la libertà. Grazie a Martino
Bernardi, salutare, scusa.
La Fondazione grazie Giovanni Agnelli, e noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori.
Buon orientamento
e noi vi aspettiamo però martedì prossimo qui alle 20:30 a tutti in classe.
Ciao.